Bibliovegit. Rubrica di divulgazione editoriale vegana, vegetariana ed animalista, a cura di Grazia Cominato.
Ma quanto è difficile dimagrire? Anche solo iniziare una dieta sembra un'impresa titanica. Ci si ripromette di iniziare sempre il lunedì o all'inizio del mese con l'anno nuovo, però succede anche che quando dimagriamo, spesso e volentieri recuperiamo tutti i chili persi, se non di più. Ma perché? Ecco, a queste e a tantissime altre domande vorrei che rispondesse Lucia Giovannini, che non ha certo bisogno di presentazioni, essendo da sempre nostra collaboratrice. Ciao Lucia, ben ritrovata.
Ciao, grazie, è un piacere essere qui.
Abbiamo già avuto modo di conoscere i libri di Lucia, che invitano a guardarsi dentro, ad affrontare i momenti difficili che a tutti noi capitano nella vita, e non per niente i contributi di Lucia, ricordo, che ci hanno molto aiutato durante il periodo di lockdown. Ma ora finalmente siamo tornati liberi e speriamo che duri, ecco. Quindi ritorna in tanti anche la voglia di essere al top della forma. Ecco perché oggi parliamo con Lucia del suo nuovo libro dal titolo Dimagrire facilmente, con un sottotitolo che dice già tanto, cioè ritrova il tuo peso ideale e la tua fiducia senza rinunciare al cibo che ami, sfruttando il potere delle tue emozioni nascoste. Infatti direi che è uno dei pochissimi libri, se non l'unico, che parla di dimagrimento senza parlare di tabelle caloriche, di piani alimentari, eccetera. Lucia, tu sei stata una modella, no? Nella tua prima vita, diciamo sì. Per cui era importante l'aspetto fisico. Com'è cambiata la percezione del corpo? Il tuo aspetto è ancora molto importante per te?
Allora, sicuramente, appunto, ho passato tanti anni nel mondo della moda, dove il mio biglietto da visita si chiamava Composite, non solo il mio, quello di tutte noi, si chiamava Composite, aveva le misure, oltre che dall'altezza, vabbè, l'altezza quella è quella, il colore degli occhi, però c'erano anche le misure del girovita, dei fianchi e del seno. Ora, un centimetro in più e bisognava rifare tutti i biglietti da visita, giusto per dare un'idea di quanto era importante allora. Ovviamente io ho passato una transizione molto, come dire, interessante, perché sono passata da quello a il corpo non è assolutamente importante, cioè facevo di tutto per nasconderlo, per non prendermene cura. Adesso finalmente, dopo insomma, un po' di anni e anche un po' insomma, andando avanti con l'età, penso, credo di aver trovato un equilibrio in questo, dove il corpo è importante, ma non tanto solo per l'aspetto fisico, per l'aspetto esteriore, non so come dire, no? Sì. Non è quello. Ma il corpo è importante perché è il veicolo che porta la nostra anima. È attraverso il corpo che noi possiamo fare esperienza di questa vita, di questo mondo. Quindi il corpo è anche il tempio della nostra anima, se vogliamo, e come tale, insomma, è bene prendercene cura in questo senso, oltre che ovviamente è importante per la salute.
Quindi è giusto dire che se uno ha problemi di fisico, se non è affetto da malattia ovviamente, ma se ha problemi di fisico nel senso che è troppo magro o troppo grasso, diciamo, è un malessere dell'anima?
Eh sì, un vecchio maestro indiano di Bali, con cui ho studiato, ho lavorato insomma tanto, lui diceva sempre i chili di troppo sono una malattia dell'anima, intendendo uno squilibrio in qualche maniera, no? Emotivo, intendendo che l'anima non viene ascoltata. Allora cosa succede? Succede che mangiamo troppo, perché di fatto abbiamo attivato un meccanismo di ipercompensazione, perché stiamo affamando l'anima. E quindi questo è, come dire, è interessantissimo, perché a questo punto noi possiamo usare anche la fame nervosa come, come dire, segnale che qualcosa ha bisogno di essere riportato in equilibrio. Ed è questo poi il fulcro del libro, alla fine.
E infatti, un po', come dire, io mangio perché ho fame di vita.
Mangio perché ho fame di amore, mangio perché ho fame di autorealizzazione, mangio perché ho fame di stimoli, mangio perché ho fame di ricompense che magari non arrivano in altro modo, no? E allora uso il cibo, ma ovviamente il cibo non può veramente darci tutte queste cose. È un po' come, non so, pensare di curare una ferita profonda con un cerotto, ovviamente.
Certo.
Non funziona.
Quindi il libro, dicevi, che ha come fulcro centrale centrale questo concetto. Allora, come si fa a smettere di mangiare?
Allora, l'idea è smettere di psicomangiare. Psicomangiare significa mangiare per motivi che non hanno nulla a che fare con la fame fisica, ma è una fame psicologica. Non hanno neanche nulla a che fare con l'amore per il cibo, perché lo dico perché ogni tanto qualcuno mi ha detto ma io amo il cibo. Allora, se uno amasse veramente il cibo, crea una relazione d'amore col cibo. Quindi dico queste cose perché è bene comprenderle prima di passare a che cosa dobbiamo fare.
Sì.
No? Quindi cosa significa una relazione col cibo? Significa una relazione dove noi assaporiamo quel cibo, lo mangiamo lentamente. La maggior parte invece delle persone quando psicomangia si abbuffa sul cibo, quindi non se lo gusta neanche veramente. Poi, seconda cosa, una relazione di amore col cibo la possiamo avere quando il cibo ci ridà indietro amore, no? Ci ridà indietro nutrimento. Nella maggior parte dei casi, quando si psicomangia, ovvero quando si mangia per fame nervosa, si mangiano schifezze. Quindi non è un cibo che ci ama, è un cibo che ci fa male, non ci fa del bene. E quando noi crediamo di essere in relazione, questo è vero per il cibo, ma è vero anche per le relazioni in generale, no? Quando noi crediamo di essere in relazione d'amore con qualcosa o qualcuno, come in questo caso il cibo, ma quel qualcosa o qualcuno non ci dà nulla indietro, ecco allora che parte l'ossessione. Siamo ossessionati perché non riceviamo indietro quello di cui abbiamo veramente bisogno, dalle persone, in una relazione d'amore, ma anche in una relazione d'amore col cibo. Quindi chi dice ma io mangio perché amo troppo il cibo, non è vero, è in una relazione malata col cibo, è una relazione di ossessione col cibo, in cui il cibo non sta dando nulla indietro. Quindi ecco, questo è bene da comprendere. Allora, una volta che abbiamo compreso questo, cosa abbiamo bisogno di fare? Innanzitutto capire perché stiamo mangiando, nel senso che se magari è 10 ore che non mangiamo, ci sta che abbiamo fame, ma è fame fisica, ok? Qual è la differenza? Allora, la fame fisica, quindi comprendere questo già con i segnali ci aiuta a comprendere che tipo di fame abbiamo di fronte, no? Che tipo di fame si è attivata. La fame fisica è graduale, quindi inizio a sentire un po' di fame, poi un po' di più, poi un po' di più, ma non mi porta ad abbuffarmi al volo su qualche cosa. Quindi questa è la prima cosa. La fame fisica, quando io ho mangiato po', quindi l'ho placata, si ferma perché mi dà un senso di sazietà. La fame invece che sento dopo magari aver cenato e sono davanti al computer, alla televisione, mi viene ancora voglia di biscotti, non è fame fisica, perché il mio stomaco è già pieno di fatto, e quella è fame psicologica, ok? Quindi la prima cosa quando sento lo stimolo della fame è fare un respiro profondo. Il respiro ci aiuta proprio a sbloccare questi meccanismi, a uscire dall'automatismo e chiedersi: che fame è questa? E o un'altra domanda da farsi molto utile è: di che cosa ho bisogno? Perché la psicofame, lo psicomangiare, nasconde un bisogno. Quindi faccio un esempio mio, ok? Sì. Ovviamente io scrivo libri, scrivo corsi, scrivo nel senso che ideo corsi, eccetera, quindi passo tanto tempo seduta al computer, che è una cosa che faccio per la passione del mio lavoro, ma io odio stare seduta e odio il computer, ok? Quindi cioè, il mio corpo ha bisogno di muoversi, normalmente avrebbe, ok? Quindi dopo un po' di tempo una cosa che mi succede è stimolo della fame, ma non è fame in realtà, è noia, è voglia di ricompense per tutto il lavoro che ho fatto, voglia di distrazioni se magari sto attraversando un momento difficile, no? Nel libro in cui scrivo cancello, 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 cancello senza riscrivere, eccetera. Quindi lì mi fermo, sarebbe troppo facile andare al frigorifero e mettere giù qualcosa per buttare giù, come posso dire, per non sentire quel fastidio, ok? Perché alla fine noi possiamo mettere nello stomaco due cose, possiamo buttare nello stomaco del cibo o possiamo buttare nello stomaco dell'amore. Ora, buttare nello stomaco del cibo siamo bravi tutti, siamo stati allenati fin da piccoli. Allora, l'idea invece è iniziare a chiedersi di che cosa ho bisogno. E allora, nel mio caso, spesso ho solo bisogno di distrarmi un po', ho bisogno di premiarmi un po', e allora mi basta, che ne so, alzarmi, andare a cercare il mio gatto o il mio cane, accarezzarli, giocare un po' con loro, mettere i piedi nel prato, no? Mi bastano poche cose E la mia anima, la mia interiorità è già nutrita, non ha più bisogno di cibo e la fame, guarda caso, se ne va. Ecco, capito? Quindi l'idea qual è? Fermarsi un attimo, anziché reagire in automatico, stimolo, risposta, apro il frigorifero e mangio qualcosa, apro il pacchetto di biscotti, di patatine e mangio. Questo è un automatismo che ovviamente si è creato negli anni, ma la bella notizia, ed è anche uno dei mattoncini su cui si basa il metodo dimagrire facilmente, è che il cervello è plastico. Quindi la neuroplasticità del cervello ci permette di insegnare al cervello nuove risposte, di creare nuovi percorsi neuronali attraverso delle piccole azioni che diventano pian piano delle abitudini, senza dover stravolgere la vita e stravolgere le nostre routine, perché se andiamo a cercare di stravolgere la nostra routine, che è quello che purtroppo molte diete cercano di fare, si attiva un meccanismo interno, interiore, inconscio di resistenza o di reattanza, si dice in psicologia. Per cui teniamo con la forza di volontà per un pochino e poi dopo molliamo. E quando molliamo ci sentiamo ancora peggio di prima e
Sì.
inizia quell'effetto orribile yo-yo, no? Che fa poi perdere la fiducia anche nella capacità, nella possibilità di dimagrire. Quindi cosa vogliamo fare? Vogliamo invece insegnare al nostro cervello delle risposte alternative, quindi sbloccare quella reazione stimolo-risposta e al posto, allo stesso stimolo, rispondere in maniera nuova. Quindi appunto sentiamo lo stimolo della fame? Ok, prendo un respiro e mi chiedo di che cosa ho bisogno veramente in questo momento? Ho bisogno di qualcuno che mi ascolti? Ho bisogno di muovere il corpo? Ho bisogno di bere un bicchiere d'acqua? Spesso noi pensiamo di avere fame, ma in realtà abbiamo sete. La maggior parte delle persone è disidratata. Ho bisogno di farmi una coccola, ok? Quindi una cosa da fare molto utile è fare una lista di 100 cose, piccole, grandi, che ci fanno star bene, 100 cose che ci nutrono, piccole, grandi azioni, fare, non so, un bagno caldo, leggere un libro ispirazionale, ascoltare una musica piacevole, ascoltare un podcast, un'intervista di Radio Vegeta, per esempio,
Magari.
chiamare un'amica, fare una passeggiata, quindi tutte cose che nutrono la nostra anima, ok? Possono essere diverse da persona a persona. Okay.
Certo.
Per me personalmente essere vicino a qualcuno che ha quattro zampe, del pelo e una coda e poterlo accarezzare nutre la mia anima
Per tanti è
moltissimo.
così, e per fortuna che ci sono.
Ecco, e per fortuna che ci sono, quindi quelli per me sono meglio di qualunque scatola di biscotti, di cioccolatini, di gelato, di patatine, di qualunque cosa, perché quelli nutrono la mia anima veramente, i biscotti, i cioccolatini e le patatine no. E con
Ecco.
quelli si instaura una
Sì.
relazione d'amore vera, con i biscotti no,
No.
per esempio.
Parlando di relazione d'amore, perché si parla di quello e abbiamo tirato in ballo anche gli animali, visto che si parla di una relazione sana e d'amore con il cibo, è ovvio che non puoi introdurre morte nel corpo ed è per quello
Ah
che
no.
il libro, esatto, esalta molto questa scelta, la scelta vegana, se no è una contraddizione.
Ma certo, assolutamente sì, adesso come dire per scontato, no? Adesso nella nostra conversazione, ma hai fatto bene a tirarlo fuori,
Eh sì.
assolutamente sì, perché noi siamo quello che mangiamo e non mangiamo una volta e basta, mangiamo 2, 3 volte al giorno per 70, 80, 90 anni, speriamo, della nostra vita e quindi sono dei chili, chili quintali, decine di quintali di cibo che mettiamo nel nostro corpo e noi diventiamo quel cibo, quindi lì la scelta è se diventare morte, diventare malattia, diventare violenza o diventare pace sempre di più, quindi
Sì.
è connessione, no?
Sì.
Quindi assolutamente è
Anche
quel che è
perché
fortissimo.
era uscito uno studio, no, che ormai si sa, ma tanta gente non vuole sentire, non vuole ascoltare, che è legato proprio il fatto di essere violenti con la nutrizione animale, nel senso che un carnivoro è molto più violento, molto più sanguigno, ecco.
Beh, assolutamente. Allora, c'è stato uno studio che io ho citato in uno dei miei libri, questo ancora una decina d'anni fa, in una prigione prigione minorile in uno stato americano, adesso non mi ricordo esattamente quale, però insomma avevano questi 352 ragazzini super violenti, andavano malissimo a scuola, c'erano risse continue, non sapevano più cosa fare, hanno usato tutti gli approcci psicologici eccetera, alla fine hanno provato a cambiargli la dieta, quindi sostanzialmente gli hanno dato una dieta plant based, no?
Sì.
Insomma vegana, di frutta, verdura, semi, cereali integrali eccetera eccetera. Ora, facendo solo quel cambiamento in pochi mesi, non è che i ragazzini sono diventati Einstein o degli angeli, però sono diminuite tantissimo le risse, non ci sono più state risse, attacchi violenti, eccetera, e hanno migliorato la loro andamento a scuola, più concentrati, più focalizzati, migliorata la memoria, sono migliorati il rendimento. Perché ovviamente anche qui ha senso, del cibo buono, vero. Poi c'è anche un altro aspetto, che il cibo vegano, quindi vegano ovviamente, si intende anche lì, uno potrebbe mangiare, non so, patatine e pane bianco e basta, e Coca-Cola, e dire sono vegano. Ecco, no, sì. Ovviamente il cibo vegano, insomma, sano, verdura, frutta, noci, semi, cereali integrali, eccetera, è un cibo che ha calorie piene, quindi calorie buone, ovvero ti ridà indietro del nutrimento. Quindi se noi siamo abbastanza furbi, e di questo ne parlo anche nel libro, da mangiare lentamente, riceviamo un senso di sazietà e di fame e dopo non abbiamo più fame. Cioè un senso di sazietà per cui il nostro corpo ci dice grazie, ma hai dato i nutrimenti di cui avevo bisogno e non ho più bisogno di altro, sono a posto. Mm-hmm. Ovviamente se mangiamo in 3 secondi, magari davanti alla televisione o davanti al computer, questo non avviene, ovvero avviene più tardi, quando ormai abbiamo mangiato troppo. Quindi sono 2 aspetti, il primo è cibo sano, vegano, possibilmente insomma biologico o quantomeno magari del contadino o del mercatino, insomma le verdure, no? Più possibili in zona eccetera. E 2, mangiarlo lentamente, senza distrazioni. Quindi veramente parliamo di relazione d'amore col cibo. È un cibo che non porta sofferenza, anzi, è un cibo che porta nutrienti. È un cibo che è buono per noi, per gli animali, per il pianeta, il cibo vegano, e se lo mangiamo senza distrazioni, quasi come fosse un rituale, proprio un rituale in cui stiamo nutrendo il nostro tempio, questa è l'idea.
Sì. Allora, il tuo è un libro interattivo, cosa significa?
Significa che ha, a parte che già nel libro ci sono tanti esercizi che se uno vuole lo legge come libro, ma se uno vuole proprio anche un manuale.
È vero, vero, sì.
In più ci sono diversi QR code e ce n'è uno poi che li racchiude tutti nella pagina risorse, dove cliccando sul QR code si ha l'accesso a oltre 2 ore di meditazioni, videocorsi, esercizi, eccetera. Io so che questo metodo funziona, l'ho applicato su di me, l'ho applicato su tante persone, insomma, e quindi ho voluto dare anche tutte queste cose gratuite in modo che una persona possa veramente utilizzarlo nella propria vita e beneficiarne.
Quindi tu hai portato in un libro esperienze di anni che hai fatto con altre persone, sì, con questo metodo.
Sì, sì. Che ho fatto anche su di me, perché quando io sono entrata in menopausa non è che abbia preso 20 kg, però quei 4-5 kg li avevo presi. Nicola, quando insomma, ha avuto un incidente grosso, e aveva preso 15 kg.
Caspita.
Quindi insomma iniziano a essere, e Nicola sarebbe magro di suo, però con l'incidente ha dovuto stare un mese fermo a letto, poi insomma anche dopo difficoltà a camminare, eccetera. Quindi questo metodo l'ho usato sia con Nicola e sia l'ho usato io su di me quando in menopausa, e tutti dicevano ma i chili presi in menopausa dopo non si perdono più, okay? È vero che in menopausa il metabolismo cambia sicuramente, sì, c'è un equilibrio ormonale e tutto, però non è vero che non si perdono, si possono perdere. È solo che io che non amo le diete, nel senso ho visto troppe persone fare l'effetto yo-yo, okay? Poi il conteggio delle calorie, che è una roba terribile, perché il conteggio delle calorie, a parte che non funziona perché è basato su un metodo antico, vecchio, che non, insomma, sugli alimenti che venivano bruciati in un forno e per vedere quanto calore sviluppavano, ma il corpo umano non è un forno. Anche se uno volesse usare il conteggio delle calorie, ovviamente ci sono tante varianti che non vengono prese in considerazione, il microbiota, come è stato cucinato quel cibo, se al vapore, se è fritto, insomma, quindi Vabbè, ma al di là di questa cosa qua, a livello psicologico, quello che fa è che porta a una coscienza di scarsità, porta a dover contare tutto, porta a dover sentire non ce n'è abbastanza per me, non posso avere tutto il cibo che vorrei perché non devo mangiare questo, non devo mangiare quell'altro. Allora che cosa succede? Che per un pochino uno resiste anche, poi siccome la forza di volontà è limitata nella nostra vita, nel senso ne abbiamo una quantità X, quando sì. va tutto bene riusciamo anche magari a fare la dieta. Se poi succede qualcosa, siamo sotto stress, c'è, non so, un problema nella nostra vita, la forza di volontà ci serve già per gestire quella roba lì e la dieta va a farsi friggere. E anzi, dopo mangiamo ancora più di
esatto,
prima per
sì.
poi sentirci in colpa, eccetera, eccetera.
Insomma, si entra in un loop che non finisce più. C'è qualche suggerimento in più che vuoi dare e che viene approfondito nel tuo libro?
Sì, ho proprio anche dei suggerimenti pratici, ok? Così, perché nel mio libro c'è tutta questa parte di lavoro su di sé, diciamo, per anche capire quali sono i meccanismi che, come dire, che mi impediscono, mi rallentano la perdita del peso in eccesso. Per esempio, il peso per alcune persone è protezione. Quindi è la capacità o la possibilità finalmente di prendere il proprio spazio, magari per persone che fanno fatica a dire la loro, a chiedere aiuto, magari in famiglia, no? Si sacrificano sempre, prendono lo spazio attraverso il corpo. Oppure il peso potrebbe essere sinonimo di salute, quindi se dimagrisco vuol dire che c'è qualcosa che non va, no? Nella mia salute, ho una malattia. Questi sono tutti meccanismi inconsci, ok? Quindi nel libro lavoriamo anche su tutto questo per scioglierli, per lasciarli andare in modo da poter comunicare al nostro inconscio e dire sei al sicuro nel lasciare andare il peso in eccesso.
Certo.
Quindi c'è tutto questo aspetto qua. Un altro aspetto sono proprio le cose pratiche. Allora un altro consiglio pratico è mangiate da piatti più piccoli, perché il punto qual è? Che abbiamo bisogno di ingannare la mente inconscia. La mente inconscia, no, voglio il mio piatto pieno. Ma se io mangio da un piatto più piccolo, il piatto sarà pieno lo stesso, ma ho mangiato meno. E se mangio più lentamente, quindi per esempio appoggiando le posate tra un boccone e l'altro, cosa succede? Che mastico di più, digerisco meglio il cibo, assimilo meno e il senso di sazietà arriva prima, mangio meno. Come dire, è naturale il mangiare meno. Quello che dimagrire facilmente fa è aiuta un dimagrimento, ma in modo naturale, senza bisogno di costrizioni, senza bisogno di sentirsi a dieta, eccetera, no? Semplicemente con delle piccole nuove abitudini. E dall'altra parte sciogliendo quelli che sono i blocchi al dimagrimento.
Questo può essere utile anche per persone che hanno davvero tanti tanti chili da perdere, oppure può essere un supporto però seguiti da una nutrizionista?
Potrebbe essere un supporto seguiti da una nutrizionista. Adesso Nicola, per esempio, quando ha perso 15 kg, che non sono proprio pochi,
no, infatti,
però l'ha fatto solo così, senza nessuna nutrizionista. È chiaro che se uno ha 40 kg da perdere, magari questo è un supporto, però anche lì la nutrizionista che va benissimo, o il nutrizionista che va benissimo, il personal trainer in palestra che va benissimo, non sto dicendo che non va bene queste cose, ma se non si lavora anche sull'interno, queste cose da sole non bastano.
No, certo,
perché,
infatti.
Quindi in questo senso questo libro è un ottimo supporto per poi far lavorare meglio i nutrizionisti o i personal trainer.
Esatto,
insomma,
infatti. Poi magari certo, una persona si sente più seguita, magari
più
si
seguita.
Sente un pochino più coccolata, ecco. Però va benissimo anche solo il libro, ecco, perché è davvero molto interessante.
Sì.
Poi è vero, è un manuale che proprio si può compilare, perché ci sono schede, ci sono passaggi, eccetera. Sono sicuro che sarà utile. Abbiamo parlato con Lucia Giovannini del libro Dimagrire facilmente, ritrova il tuo peso ideale e la tua fiducia senza diete estreme, senza rinunciare al cibo che ami, sfruttando il potere delle tue emozioni nascoste. Cibo vegan, 100% vegetale, cibo vivo.
Esatto.
Ci tenevo a dirlo. Grazie Lucia, grazie mille.
Grazie a te, grazie, è stato proprio un piacere essere insieme e anche a tutti gli ascoltatori.
Come sempre, un piacere.